Allora, tanto per cominciare, andremo con un'altra canzone di nuovo di Billy Joel stavolta, però volevo spiegarvi prima a che pro, al di là del fatto che insomma un attimo di break in linea di massima non dà fastidio a nessuno, ma quello che vorrei farvi capire con questo utilizzo di vari strumenti è che appunto, come dovrei avervi detto all'inizio, la sociologia è un sapere che si applica a tutto. Non c'è bisogno di uno specifico oggetto sociologico per poter fare sociologia. E il modo più chiaro, ritengo, di dimostrare questa cosa sta esattamente nel farvi vedere dov'è la sociologia, che è la ragione per la quale vi ho dato anche indirizzi dei blog e via discorrendo. Nel senso che per poter allenare questo vostro sapere non occorre una occasione specifica, non occorre una prova specifica, non occorre una professione specifica, ma trovate menzioni di sociologia più o meno dappertutto, perché la sociologia si occupa di cose con le quali noi conviviamo quotidianamente, diciamo che in qualche misura ci dà una nuova prospettiva su quello che noi facciamo normalmente vivendo. Già tutto il ragionamento che abbiamo fatto la settimana scorsa a proposito delle aspettative che si nutrono venendo all'università è abbastanza interessante. Può essere un buon modo per riflettere sulla propria esperienza, per farsi delle domande, tutte cose che abbiamo auspicato più volte in questo discorso. Però, ripeto, sono cose che troviamo, manifestazioni, esempi, emblemi di quello che stiamo dicendo, di quello che stiamo studiando adesso, li troviamo dappertutto, li troviamo nei libri, sui giornali, nei video, nei cinema, nei serial, in tutta una serie di casi che non sono semplicemente passatempi, perché tutte queste attività culturali, tutto ciò che va a fare l'industria dell'intrattenimento, tutto ciò per il quale si ritiene opportuno vivere, sacrificarsi, soffrire, stancarsi, eccetera, 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 è qualcosa che è importante. È qualcosa che è decisamente importante. E di conseguenza va affrontato, perlomeno bisogna porsi la domanda, ma veramente è così importante da? Che era più o meno l'idea che abbiamo messo in luce la settimana scorsa con la canzone di Billy Joel. Dice, se questo deve essere... Se io devo spaccarmi la schiena per andare su, come dici tu, e questo ottengo, io quasi quasi me ne vado via e ti lascio, perché non è il mio problema. Cioè mi stai forzando in una specie di dinamica che io non condivido, non mi interessa, i tuoi premi non mi interessa casa tua, non mi interessano le tue macchine, non mi interessa il fatto di dover fare per forza cose che mi fanno guadagnare, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo non fa per me, quindi me ne vado. Questo più o meno il senso di quella canzone. Il senso delle varie canzoni che sentiremo è sempre abbastanza facilmente riportabile a quello che stiamo dicendo. Lui poi se ne è occupato molto, tant'è vero che quella che sentiamo oggi è di nuovo una canzone di Billy Joel, che si intitola James, è anche lei del 74, quindi parliamo di cose che per voi sono più o meno archeologiche, però ci dimostra tutta una serie di cose, per esempio il fatto che c'era una sensibilità sociale molto più acuta al tempo, cioè difficilmente trovate dei testi di quegli anni dove non ci siano molti spunti, più di quelli perfino che potremmo citare e su cui potremmo lavorare una lezione. Però quello che rileva è anche questo, ovvero sia il fatto che si tratta di dinamiche e di problemi che non sono di quest'ultimo periodo, ma vanno avanti perlomeno da 40 anni e probabilmente andavano avanti anche prima. Comunque, questo poi vedremo il testo in modo un attimo più attento. La signora mi dovrebbe aver attaccato tutto, vediamo un po' se funziona. Dunque, stavolta vediamo il testo con un po' più d'attenzione, visto che l'altra volta siamo stati un po' troppo sfuggenti. Allora, qui ci sono tre posti liberi, se vi interessa. Allora, dicevamo, la voce cantante evidentemente non è James, ma è un suo amico, tant'è vero che appunto ci dice questo, siamo amici sin dall'infanzia e abbiamo fatto i nostri piani. Dopodiché siamo andati per strade separate, abbiamo dovuto prendere sentieri divergenti, cammini diversi. Io sono finito sulla strada, perché lui è giustamente il cantante dei Piano Bar, questa roba qui. Tu invece hai perseguito un'educazione, sei andato a studiare. Quindi abbiamo un esempio di quello che dicevamo la volta scorsa. La domanda è: ma ti piace la tua vita? Riesci a trovare un attimo di pace in tutto questo? E cambierai mai? Lo scriverai mai il tuo capolavoro? Perché evidentemente James voleva diventare uno scrittore quando erano piccoli. Solo che poi, come dire, no? Succedono cose, come diceva anche Steve Jobs. Chiede: ma sei ancora a scuola? Living up to expectations vuol dire stai vivendo all'altezza delle aspettative degli altri, quello che vogliono gli altri che tu faccia, fondamentalmente. E questo living up to expectations è esattamente quello che dicevamo la volta scorsa, ovvero sia l'adeguarsi a quello che tutti i nostri status e le richieste delle nostre famiglie, dei nostri cerchi sociali, eccetera, eccetera, hanno nei nostri confronti. Quindi, you were so relied upon, vuol dire tutti si fidavano di te, tutti contavano su di te, perché tutti sanno anche quanto ti sei sforzato per essere all'altezza di queste aspettative, perché non è facile essere all'altezza delle aspettative, spesso e volentieri. E infatti dice: guarda quanto sei stato bravo, che sei riuscito a portare alto l'orgoglio della famiglia, perché quello è uno evidentemente delle leve e delle spinte più importanti, più interessanti, con le quali ci confrontiamo. E qui direi che questa è la frase più interessante di tutta la canzone. Dice: sì, tu sei stato molto ben educato, sei molto bravo, hai lavorato tanto, ma quando è che la smetterai di essere il sogno di qualcun altro? Che questo è il punto centrale, no? Esattamente lo stesso che diceva Steve Jobs nel video che abbiamo visto la settimana scorsa. Non potete dar retta sempre e soltanto agli altri. Il problema è che ci dovreste essere anche voi. Ma perché ci siate voi, come abbiamo detto più volte a lezione? Dovete esistere come soggetti, dovete essere in grado di sapere quello che vi interessa, dovete essere in grado di combattere per quello che vi interessa nel caso, no? Perché altrimenti è molto più semplice fare così. E poi James oltretutto lo saprebbe pure cosa vuole fare, vorrebbe scrivere, vorrebbe fare uno scrittore, che però ovviamente sappiamo tutti non è sta carriera che permette alle famiglie di essere particolarmente soddisfatte. E questa cosa anche è piuttosto interessante, perché riecheggia degli scritti filosofici dell'Ottocento addirittura, figuratevi cosa riusciamo a trovare nelle canzoni. Dice: fai quello che è bene per te, perché altrimenti tu non sarai mai in grado di aiutare nessun altro. E questa è una delle cose che bisognerebbe tenere a mente. Spesso e volentieri la gran parte di noi tende ad aiutare gli altri perché non sa come aiutare se stesso. Perché aiutare se stessi è impegnativo, aiutare se stessi comporta una serie di step, una serie di prese d'atto e di coscienza che veramente normalmente tendiamo a risparmiarci. Per cui aiutare gli altri è molto più semplice dare consigli, è molto più semplice non essere nelle loro scarpe, no? Come dicono gli inglesi, se vuoi dare un consiglio a qualcuno dovresti entrare nelle sue scarpe per riuscire a capire più o meno che fa, cosa pensa, quali sono i suoi problemi. Noi invece di solito ci arroghiamo il diritto di dire agli altri fai questo, fai quello, quando non siamo assolutamente in grado di farlo per noi, e questo è abbastanza stancante. Come vedete poi finisce con il trade-off che vi interessa, no? Everything is so secure, tutto è così sicuro, tranquillo, e tutti gli altri sono soddisfatti. L'unico che non è soddisfatto è James. Però quello che vi interessa, sul quale dovreste riflettere, è esattamente questo trade-off, nel senso che oggi, come leggereste in Bauman se lo prendeste, o comunque come troverete in svariate altre cose, noi tendiamo a demandare all'organizzazione, everything was so well organized, ma tendiamo a demandare all'organizzazione, tendiamo a sacrificare le nostre aspettative e i nostri desideri, più che altro, spesso e volentieri, per essere sicuri, per avere una qualche forma di solidità, per avere una qualche forma di stabilità che possa essere economica, spirituale, sociale. Questo poi va visto caso per caso, però senz'altro noi sacrifichiamo molte delle energie, dei desideri, dei sogni che che soprattutto la vostra età dovrebbero essere la cosa più importante, per qualcos'altro. Qualcosa che ci hanno detto in linea di massima essere molto interessante, però io ripeto, ricordatevelo, perché la faccenda dell'essere il sogno di qualcun altro è veramente problematica ed è veramente capace di distruggere più vite. Noi dovremmo cercare di essere noi stessi e basta, non quello che gli altri vorrebbero che fossimo, che siano amici, compagni, fidanzati, genitori, parenti, tutto quello che è il mondo, il grande occhio o quello che vi raccontano essere. Però il problema è questo: la pesantezza del modello di successo sta tutta esattamente qui, nel senso che dà spunto a tanti perché ci dicano quello che andrebbe fatto. Diventa una forma di costrizione che effettivamente spesso e volentieri non fa sì che uno faccia quello che vorrebbe, no? L'esortazione finale di Steve Jobs da questo punto di vista andrebbe scritta sui muri, insomma, stay full, stay hungry, è esattamente quella l'idea. Però per riuscire a rimanere folli e affamati bisogna non accontentarsi, laddove noi normalmente tendiamo oggi soprattutto ad accontentarci, ovvero sia dire vabbè, non farò quello che avevo avuto in mente, però così riesco a portare a casa un piccolo risultato, così loro sono contenti, così lei è felice, così lui è contento e soddisfatto. E poi a un certo punto le cose saltano, quindi saltano i rapporti, saltano i matrimoni, saltano spesso e volentieri i nervi, scoppia la violenza, ci sono tutta una serie di sintomi e di conseguenze di questo stato di cose che possono essere interessanti da valutare dal vostro punto di vista. Non so se avete mai sentito o fatto caso alla televisione, quando c'è qualcuno che fa una strage oppure uccide qualcun altro in modo particolarmente brutale, cioè è invalsa questa retorica per la quale i giornalisti vanno intorno e intervistano quelli che abitavano lì vicino, no? E normalmente cosa dicono quelli? Ma era una persona tanto normale. Voglio dire, che pensavi, che andasse in giro con un'accetta sanguinante normalmente 24 ore su 24 ululando o cosa? È ovvio che era una persona tanto normale. Il problema è qui che questa normalità è una normalità estremamente di facciata, una normalità che bisogna sforzarsi di mantenere. Ecco qual è il punto. Cioè, normale è un aggettivo che è ingannevole, a noi sembra una soluzione, no, di tutta, quello no, non è normale, quindi lo leviamo di torno. Ma fate caso che normale contiene in sé norma. Quindi c'è una forma di prescrizione nell'essere normali. E la nostra cultura, peraltro, sta normalità, almeno a parole, la condanna. Noi dovremmo essere tutti originali, dovremmo essere tutti unici, dovremmo essere tutti assolutamente inconfondibili, no? Prendete il gergo delle pubblicità. E cosa? Perché vi vogliono vendere l'ennesima macchina o l'ennesimo paio di scarpe o l'ennesimo orologio? Perché con quell'orologio sarete finalmente voi stessi, come se prima, no, questa cosa vi causasse qualche tipo di disturbo. Ma il nostro problema è esattamente quello, quindi abbiamo da una parte un discorso che mira verso la normalità, perché la normalità è rassicurante, tranquillizzante, cioè. Dall'altra abbiamo un discorso che invece mira a non farti essere normale, perché se sei normale sei più o meno come gli altri, sei adeguato a una norma, quindi diventi meno riconoscibile. Questa è una tensione che a livello sociale, a livello culturale, è piuttosto interessante da prendere in considerazione. Perché di fatto qualunque cosa tu faccia, qualcosa non va in questo tipo di gioco. Cioè, se sei normale, sei normale ma non sei originale. Se sei originale, sei originale ma non sei normale. C'è sempre un giudizio negativo nei tuoi confronti. O qualcuno che può venirti a dire perché fai questo, perché fai quello, perché non fai quest'altro, perché non hai comprato questo, perché non vai a vivere lì. Tutta una serie di spunti e di stimoli che, come vedete, si inseriscono molto bene nel discorso che facevamo l'altra volta a proposito dello status. Si inseriscono talmente bene nel problema dello status che ne sono parte integrante in ultima analisi. E questo perché? Perché, come vi dicevo l'altra volta, nelle società tradizionali, ovvero sia premoderne, mettiamola così, quelle che ancora oggi esistono in alcune parti del globo, anche se ne sono salvate poche, lo status in qualche misura è pubblicamente riconosciuto. Come vi dicevo l'altra volta, i membri di queste società vanno in giro con dei simboli di status, con dei segni che dicono quanto sono adulti, quanto sono prestigiosi, quanto sono bravi nel loro mestiere, che mestiere fanno,
sappiamo No.
Bene. Credo che o si vogliono uccidere tutti insieme oppure hanno un motivo per esserci, però per cui va bene. Allora, dicevamo, questo cosa significa? Significa che al di là dell'adottare queste regole di comportamento e queste norme d'abbigliamento, non serve altro per proclamare chi si è, cioè gli altri sono coscienti del nostro status. Perché una cosa sulla quale non ci siamo affatto soffermati e che non mi avete chiesto nelle varie mail e ragionamenti che sono arrivati nel frattempo, è questa. Sto status chi lo stabilisce in ultima analisi? Cioè, dove è scritto che status abbiamo? Perché sarebbe interessante, visto che lo status è così importante, no? Avere una forma di riconoscimento ufficiale che ti permetta di dire ma io sono questo, non sarebbe male. Il problema è che noi non ce l'abbiamo questa cosa, perché la nostra società, come abbiamo visto, ha rinunciato a tutta una serie di trucchi e di strategie delle società precedenti, pensando che fossero ciarpame, che fossero inutili, lasciando che tutti si potessero, come dire, regolare. E questo regolarsi automatico e autonomo della società non funziona molto bene, come dicevamo, perché noi oggi che strumento abbiamo per stabilire lo status dell'altro se siamo normali personaggi? Ho sentito qualche scoppio di lettere, ma non ho capito una parola intera a pagarla oro. Il lavoro, dice il vostro collega. Però il lavoro, voglio dire, io quando la incontro per strada, che ne so che lavoro fa, a meno che lei non sia in uniforme con le armi, e infatti guardi un po' i casi della vita, ma quello lo vediamo adesso. Il lavoro può essere utile in seconda battuta, il problema è che noi lo status, come dicevo la volta scorsa, lo assegniamo agli altri nel momento stesso in cui li incontriamo, perché tutto quello che succede dopo è funzione, in certa misura, dello status reciproco e della posizione sociale reciproca che ricopriamo. Quindi, di fatto, noi oggi abbiamo una sola strategia in linea di massima, questo poi lo vedremo un po' meglio dopo, ma direi che già questo lo capite, che è l'immagine. Ma non ci sono altri modi. Il problema qual è? Che dicevano i saggi ai tempi, l'abito non fa il monaco, i quali non erano stupidi. Di fatto, questo tipo di approccio e questo tipo di strategia può funzionare se c'è molta... Dovrei averla cambiata, Maria, allora di qualcun altro. Se c'è molta fiducia reciproca, se c'è una situazione tranquilla, se non ci sono tensioni. Perché? Perché un'immagine è falsificabile. Non so se avete presente l'ultimo film, uno degli ultimi film di Leonardo DiCaprio, come si chiamava, che lui faceva il truffatore. Se scappi ti acchiappo lì, come diavolo. Prova a prendermi, ecco, c'era una cosa, gente che si inseguiva. Ok, ecco, prova a prendermi, per esempio, ci dimostra questo. Che tu puoi, no? Oppure La vita è bella, non so se vi ricordate La vita è bella. Ecco. Tanto per spiegarvi il concetto d'aspettativa in modo pratico. Che succede? Che lui a un certo punto si spaccia per il gerarca fascista, no? E Benigni non è che ci abbia proprio quello che definirei il physique du rôle per fare il gerarca fascista, però nessuno fa la piega. Perché? Perché tutti si aspettavano un gerarca fascista. Non so se questa cosa è chiara. Ve ne dico un'altra, un po' che ho adottato a lezione per essere... Ho mandato un mio collega a fare lezione al posto mio il primo giorno. Il che vi dimostra che gran parte della nostra vita funziona sul dato per scontato. Cioè, anche voi non è che mi avete mai chiesto ma lei chi è. Per cui se ci fosse venuto un altro dicendo vi sono il docente di sociologia, in linea di massima, forse qui un po' meno perché bene o male le facce si vedono, però io sono andato a economia e ho mandato questo mio amico che ha fatto lezione al mio posto. E poi a un certo punto ha cominciato a chiedere, vorrei che vi rendeste conto del fatto che il mio essere qui in qualche misura mi costruisce come professore, abbiamo chiamato due o tre studenti a fare l'esperienza, dopodiché ha detto, chiamiamo qualcuno anche un po' più attempato, ha chiamato me. E io ho cominciato a fare lezione e tutti mi guardavano con gli occhi sgranati perché non sembravo uno che era appena arrivato in classe a imparare la sociologia. E dopodiché gliel'abbiamo detto, il professore so io, ma voi che ne sapete? So se questo è chiaro. Cioè, dove è scritto che io sono il docente di sociologia? Non ho una targhetta, non vi ho presentato documenti, sono venuto qui e vi ho detto sono il docente di sociologia. Ma voi vi aspettavate un docente di sociologia, per cui qual è il problema? Poteva venire chiunque. Al di là del fatto che vorrei capire chi è che viene a fare lezione al posto mio, perché magari potrei anche stipendiarlo. Però, diciamo, che l'idea generale è che se tu ti aspetti qualcosa e arriva qualcuno che risponde alle tue aspettative, tu in linea di massima ci stai. Capite qual è il problema? E questo problema, se lo vogliamo declinare in modo un po' più microsociologico, è anche piuttosto interessante per i rapporti interpersonali. E qui la settimana prossima sentiamo un'altra canzone di Billy Joel, anzi la sentiamo giovedì, che si chiama The Stranger, è lo straniero, e ha a che fare col fatto che noi nei rapporti di coppia ragioniamo esattamente allo stesso modo. L'altro è quello che noi vorremmo che fosse, non è lui. Poi a un certo punto ci accorgiamo che non è proprio esattamente lui, ma è un altro, lo straniero, che ci piaccalci nei denti, come dice Billy Joel. Però, come vedete, non è colpa sua, perché lui è sempre stato lui, mica era un altro. Eravamo noi che ci avevamo costruito intorno tutta una serie di cose, perché a noi piacerebbe che, perché secondo noi quella cosa va interpretata così, perché che altro pretendi, perché poveretto, e tutta una serie di cose che costruiscono qualcuno che non c'è, che regge per un certo lasso di tempo, per carità, probabilmente, a volte regge per sempre, però può pure capitare che a un certo punto non regga più. Ovvio che queste tematiche dovreste averle un attimo presenti, perché sono praticamente l'opera di Pirandello, detta così, no? Pirandello era un amico di Simmel, stranamente, il mondo torna, come si dice. Quindi è un tema che su cui ci si sta interrogando da un po' tutti, perché è chiaro che nel momento in cui tu, come dire, conti soltanto sull'immagine e sulle risorse individuali per decidere chi è quello che hai davanti, si cominciano a generare uno, nessuno e centomila. Perché io sarò per uno di voi una cosa, per un altro un'altra, e via discorrendo, lo stesso per tutti quanti. Se non c'è un qualche tipo d'ancoraggio a questa deriva, come fai a sapere chi diavolo hai davanti? Capite? Allora è evidente che l'immagine diventa sempre più importante. Perché l'immagine non è semplicemente te, ma l'immagine diventa un tuo biglietto da visita, diventa uno strumento attraverso il quale ottenere cose. Diventa quello che gli altri vogliono che tu sembri perché tu possa fare qualcos'altro, no? Per cui curriculum, oddio, allora che ci metto in questo curriculum? A chi lo mando? Che vorrebbe da me quello a cui lo mando? Che io fossi creativo, che fossi sottomesso, che io fossi preparato, che avessi studiato meno? E ritagli il curriculum. So se questa cosa è chiara. No. Quindi capite che queste dinamiche di attribuzione di status, che noi lo tematizziamo o meno, sono spesso e volentieri al centro delle nostre strategie di vita. La chirurgia plastica, l'andare in palestra, il adottare strategie di, come dire, gestione pilifera più o meno specializzate, no? Parlo soprattutto agli uomini che si fanno quelle righine di coso, tutta una serie di cose attente, io mi massacro regolarmente per conto mio, ma comunque, voglio dire, sono tutta una serie di strategie che non sono semplicemente estetiche, no? Forse lo sono nel momento in cui vengono adottate, ma quello che le sta adottando lo fa anche perché sarà solo lui avere la barba fatta con tutta una serie di segni, oppure sarà solo lui quello che avrà il famoso benedetto tatuaggio, che non sa manco che significa, nella grandissima parte dei casi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, sono tutta una serie di strategie individualizzanti. E questa individualizzazione non vuole essere semplicemente, o forse spesso e volentieri neanche vuole essere soggettiva in senso forte, ma vuole essere comunicabile. È funzione degli altri. Ecco perché è così importante ragionarci sulla questione. Capite? Perché io divento quello che sono quasi esclusivamente perché so che gli altri vorrebbero che io fossi così. All'università, con i capelli tagliati in un certo modo, vestito in un certo modo, abitando in un certo modo, che guido in un certo modo, che ragiono in un certo modo. Tutto questo è un grande problema, perché ovviamente più io mi concentro su quello che vorrebbero gli altri e meno scopro quello che vorrei io. Come dicevamo la volta scorsa, il famoso conosci te stesso era un problema già 4.000 anni fa. E lì le cose erano un tantino più tranquille per certi versi, perché c'erano, no, i famosi status ascritti, per cui eri quello che eri, fine, non c'era da girare. Lo sapevano tutti chi eri, non c'era da porsi problemi e via discorrendo. Oggi non lo sai manco tu, fondamentalmente, chi sei, non lo sa nessuno. Come dice Simmel, noi siamo frammenti di noi stessi. E se siamo frammenti di noi stessi vuol dire che non abbiamo un'idea molto chiara di chi diavolo saremmo. Oggi siamo una cosa, domani siamo un'altra. È una conquista, è una coerenza che vanno ogni volta sofferte, vanno ogni volta ricostruite, perché non c'è più quell'appoggio solido, come dicevamo la volta scorsa. L'identità ha bisogno di qualcosa di stabile, qualcosa su cui costruire, perché altrimenti dopo puoi fare quello che vuoi, ma se non hai uno zoccolo di partenza ed è tutto mobile, che fai? Sei contento della tua vita? Riesci a stare tranquillo ogni tanto? Sono domande interessanti, perché non sono dei 40 anni fa, sono domande di adesso. Avrebbe potuto scrivere ieri sta canzone a Billy Joel senza nessun problema, anzi probabilmente è ancora più precisa oggi che non quando l'ha scritta al tempo. Per cui capite che la questione dello status è molto importante, non soltanto per capire quelli che sono i rapporti, per carità, assolutamente, rapporti più ampi, rapporti tra istituzioni, tra gruppi, ma è fondamentale per noi, per capire come muoverci, per sapere quanto sacrifichiamo, quanto perdiamo, quanto guadagniamo in certi casi, eccetera, 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 perché di fatto è una delle spinte che ci fa fare cose. Forse non l'avevamo capito fino adesso, no? Però adesso abbiamo gli strumenti per rendercene conto, abbiamo un modo in più per darci un'occhiata e dire perché ho fatto questo, perché ho fatto quello, perché ho scelto quella palestra e non un'altra, perché la sera del sabato vado in quel locale e non in un altro, perché vado in un locale e non me ne sto a casa a guardare un film. Tante cose che sembrano tutte ovvie, ma non lo sono per niente. Questo è il punto centrale. Di ovvio non c'è nulla in queste cose. Ci sono altre ovvietà molto più importanti che collaboriamo regolarmente a mantenere. Però, come vedete, il problema è lo stesso. Come l'ovvio, anche il normale ha un costo di mantenimento. Per essere normali si paga. Si paga in termini di aspettative disilluse, si paga in termini di sogni, si paga in termini di nevrosi, si paga in termini di tutta una serie di aspetti che vanno presi in considerazione. Ne parleremo spesso e volentieri, ma già ve lo accenno se non ve l'ho già detto. Il consumo di psicofarmaci cresce a tassi di tre cifre di anno in anno. Cioè, ogni anno c'è il 150-200% in più di consumo di psicofarmaci. Una società che fa uso così, come dire, smodato di regolatori dell'umore, qualche problema ce l'ha. Rallegranti, tranquillanti, ansiolitici, tutta una serie di cose che serve a modellare e a cambiare cosa? Uno stato d'anima d'ansia costante e uno stato d'anima di tensione costante. Perché la nostra cultura è ansiogena. Solo che se da una parte degenera ansia attraverso i suoi meccanismi e dall'altra te la fa passare attraverso le droghe, secondo me potremmo, come dire, rimodularla un tantino. Per cui io su questo ci penserei. E soprattutto ci penserei perché, come vi ripeto, questo stato d'ansia e tensione costante è uno dei motivi per cui tutti cercano la sicurezza. Cioè, voi siete qui fondamentalmente per questo, che questa cultura non è in grado di farti vivere tranquillo, anzi questa cultura è progettata per non farti vivere tranquillo. Già, come vi dicevo, la pretesa alla mobilità verticale, alla mobilità ascendente, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, no? Tu devi migliorare per forza il tuo status. Allora pensiamoci un attimo, usiamo la piramide che è il modo più semplice di ragionare. Non so se avete notato una cosa, ma nella piramide quelli tanti stanno giù. Non so se avete pensato che questa situazione è peculiare, in qualche misura è paradossale, perché vuol dire che la società fatta a piramide fonda su una vasta maggioranza di individui che non hanno benefici. O no? Abbiamo detto che la base sono quelli, diciamo, sfigati, tanto per usare un termine così colorito. Come mai questi individui rimangono lì e non vogliono salire tutti? Non so se vi rendete conto della questione. Cioè, se noi accettiamo il fatto che la stratificazione sociale è una rappresentazione delle disuguaglianze, vuol dire, guardandola, che molti stanno peggio di pochi. E come diavolo è possibile che questo assetto societario rimanga? No? Tu ti aspetteresti che i pochi venissero scaraventati di sotto e sostituiti dai molti. Però non funziona così. Non funziona così perché entrano in gioco tutta una serie di cose, tra le quali i famosi usi e costumi dei quali mi ha scritto una vostra collega nel frattempo. Entra in gioco il sistema di valori della società stessa, in modo che cosa accade? Che molti, spesso e volentieri, sono contenti di stare dove stanno. E una società si regge su questo, ragazzi, perché se tutti fossero insoddisfatti ci sarebbe la rivoluzione perenne. anche perché avete notato in cima ci si entra in pochi, per cui evidentemente non è che tutti quelli sotto, non possiamo fare un esercito di generali, è una cosa un po' più complicata di così. Allora che cosa occorre? Occorre che insieme alle possibilità di cambiamento ci sia anche un discorso che valorizza ciò che si ha. Ora noi questo discorso non l'abbiamo più, ce lo siamo giocato. Tutti vogliono migliorare. Allora che succede? Uno, che in qualche misura i contraccolpi sulla società sono abbastanza significativi, la società è meno stabile. Due, visto che in cima ci si entra in pochi, sono moltissimi quelli che non riescono a soddisfare la loro legittima esigenza, legittima perché gliel'hanno detto e ridetto, a un certo punto dice ok, devo diventare qualcuno. Ecco, non funziona così. Capite? Non può andare avanti a lungo, ripeto, è un modello di successo che genera molto più dolore, insicurezza e frustrazione di quanti invece non generi successo, laddove poi oltretutto coloro che incarnano il modello di successo hanno dei grossi problemi a mantenerlo. Che cos'è il nostro modello di successo oggi a pensarci? Soldi, mi dicono, vero, ma non solo, giovinezza,
beni materiali,
popolarità e bellezza, in linea di massima, no? Questi sono gli argomenti. Allora, se noi andiamo a prendere questi tre benedetti oggetti, anzi no, temi, caratteristiche, vedremo una cosa, che non c'è nessun modo per ottenerli. Che vuol dire? Vuol dire che sei giovane e sei giovane in modo a prescindere, nel senso che no, voi siete giovani per motivi di età, non è che tu puoi continuare a essere giovane, anche se, come abbiamo credo detto già una volta, noi ci stiamo sforzando molto. È uscito recentemente un libro che si chiama Gli Amortali, perché il nostro traguardo è quello di arrivare ai 105 anni entro poco e poi ancora più avanti, no? Senza porci il problema del fatto che siamo 7 miliardi e mezzo tendenti agli 8 e tutta sta gente che continua a campare crea dei problemi, no? Perché da una parte ti dicono va bene, camperai fino a 105 anni, però poi voi dite vabbè, però levatevi dalle palle, e dove andremo quando sarò anch'io grandicello? No? Ognuno c'ha da pensarci a queste dinamiche demografiche, non so, così ovvie. Prima era molto più semplice perché arrivavi alla fine della professione, di solito defungevi perché quello era il tempo, più o meno la situazione era lineare. Ma oggi che campi ancora 15, 20, 30 anni dopo la fine del lavoro, che fai? Problema che poi vedremo un'altra volta. Però comunque questo, dicevamo, il fatto che sei giovane lo puoi mantenere con tutta una serie di strategie, puoi usare la cosmetica, puoi usare la chirurgia estetica, puoi usare la medicina, puoi usarne tante, molto fitness. Però poi a un certo punto diventi patetico, per certi versi. E quindi la giovinezza è un carattere a rischio. Sei giovane fino a un certo punto, non ci rimani. La bellezza, idem. Bellezza, se sei fortunato, ce nasci, se non sei fortunato, no. Allora pure lì che fai, intervieni in certi modi. Voi saprete, immagino, che la gran parte degli interventi di chirurgia estetica non sono gente che va e dice vorrei un naso che si adatti alla mia faccia, ma è gente che va e dice voglio il naso di Britney Spears. Ora la faccia di Britney Spears è quella che è, la tua no, quindi la tua faccia con dentro un naso che non c'entra niente può essere un cazzotto in un occhio spesso e volentieri. Capite? Oltretutto il fatto è ancora peggiore, perché una volta che ti sei fatto il naso di Britney Spears, Britney Spears non conta più una mazza in colla, ma dopo avremo, che ne so, Irene o Pizzefichi o chi diavolo sarà, tu avrai sulla faccia un naso che non è il tuo, ma è di una che non conta più un tubo. Per cui pensa che risultato che avrai ottenuto nel complesso. Però funziona così. Capite? E quello è il problema. Non è che al chirurgo estetico tu vai e dici senti, no, mi sento a disagio col mio viso, cosa che può essere benissimo, studiamo insieme una soluzione perché si crei un'armonia che è piacevole per me. No, tu vai e vuoi essere qualcun altro. Qualcun altro che in quel momento incarna il modello di successo. Ma sto modello di successo, oggi come oggi, ne brucia parecchi. Capite? Non è più come prima, al limite che ci avevi quei due, tre, quattro mostri sacri che sono andati a bene per una generazione. Tutto sommato ci possiamo stare, ma oggi 3 anni, 4 anni, 5, a esagerare. Poi fai un altro intervento? Come pensiamo di regolarci da questo punto di vista? Quindi, come vedete, pure la bellezza è un problema. I soldi sono, diciamo, la parte ancora più divertente, se la vogliamo mettere fra virgolette. Perché qual è il punto di un modello di successo? Il punto di un modello di successo è che dovrebbe essere ottenibile. Non facilmente ottenibile, perché, come dire, no? Se no dopo ci troveremo un'altra volta con tutti i generali. Però pensate a quello che era il cursus honorum latino. Il cursus sonorum voleva dire che se tu facevi quegli step, poi diventavi console. Fine, non c'erano dubbi. Quindi dicevano, allora è bello essere consoli, questo è il modo per diventare console. Era un casino infernale. Però se lo facevi, ci riuscivi. Non so se questo è chiaro. Dovevi fare la guerra, dovevi andare in giro, dovevi prendere prestiti, dovevi inventare cose, era un finimondo. Però lo sapevi, se ci riuscivi, diventavi console. Zero. Oggi, qual è il modo per diventare quel modello di successo? Semplicemente non c'è. E quello è il bello della cosa. Non solo abbiamo adottato un modello di successo che non funziona, ma manco abbiamo creato gli strumenti per poterlo incarnare. Per cui che fai tu? Giochi all'otto. Non so se avete notato, 10 e l'8, Win for Life, Super Enalotto, 13, 14, 15, Gratta e Vinci. Non è casuale, non c'è niente di casuale in questo. È l'unico modo lecito per fare un sacco di soldi in un batter d'occhio. Perché poi dopo ci sono le prostitute, ci sono le droghe, ci sono l'evasione del fiscale, no? Tutta una serie di altre strategie. Le rapine, giustamente, insomma, ci sono un sacco di modi per diventare ricchi. Però il problema è che, come dicevamo l'altra volta, il modello di successo dovrebbe essere un qualcosa che dà anche prestigio. Quindi dovrebbe essere riconosciuto. La gente dovrebbe guardarti e dire, ammazza però, sei stato bravo. Ora, visto che denaro, bellezza e gioventù più o meno da te non dipendono, o il denaro dipende, ma dipende in modi un po' così, di fatto che succede? Che pure quelli che incarnano questo modello di successo, non è che li rispetti un granché. Non c'è un ritorno in prestigio adeguato a quello del console romano che invece aveva fatto tutto quello che doveva fare. Per cui tu c'hai, sei ricco, sì, però è talmente ricco, chissà come ha rimediato quei soldi, l'andrangheta, la camorra, la droga, eccetera, eccetera, eccetera. O se vinci, che c'è di bravo nel vincere? Una botta di culo si dice, no? Ma spesso e volentieri, se voi andate a vedere le statistiche di quelli che hanno vinto, muoiono alcolizzati in un obitorio o in un ospizio dopo 5-6 anni. Divertente, però è così, carta canta, come si dice, no? Perché? Perché ti trovi in una situazione anche lì che non è gestibile facilmente. Uno, perché non sai cosa fare con questi soldi, perché da punto in bianco ti trovi in uno strato sociale che non è il tuo, e gli strati sociali hanno dei loro codici, badate. Non è che è così semplice passare, l'altra volta l'abbiamo messa giù molto lineare, no? Te laurei e vai. Ma quando vai, quelli che già stanno lì non è che sono entusiasti che tu arrivi. E loro si comportano in certi modi, hanno delle aspettative, come dice James. Quindi se tu vai in quel nuovo quartiere dovrai avere una certa macchina, dovrai mandare i tuoi figli a scuola da qualche parte, dovrai andare in vacanza in qualche altro luogo, dovrai saper parlare certi gerghi, dovrai saper fare cose, che ne so, il golf, tanto per dirne una che è abbastanza corrente oggi come oggi. E sono tutti impegni. Sono tutte spese, sono tutte difficoltà gestionali, sono altre aspettative. E se tu non ti eri preparato un attimo, ti schiacciano. Avete presente la figura del parvenu? Parvenu. No. Un termine francese classico che vuol dire quello che è appena arrivato. Di nuovo, gergo, distanza, no? Spazio, eccetera. Il parvenu chi è? Quello che arriva in una qualche cerchia sociale e non ne sa nulla. È il burino, l'ultimo arrivato. Quello che viene messo in mezzo, quello che viene sfottuto, quello al quale si fa pagare costantemente, quello ridicolo. Se vi capita di rimediare un film che si chiamava Ridicule, sulla corte di Luigi XIV a Versailles, è di una bellezza da questo punto di vista assolutamente favolosa. Il ridicolo è un'arma che uccide, spesso e volentieri. Non oggi, perché tanto abbiamo un tale livello basso di dignità personale che non si muore più manca a cazzo, non capirei. Immaginerei una serie di suicidi collettivi, ma che non vedo, per cui evidentemente no. Però diciamo che in linea di massima, per una persona normale che abbia un minimo di stima di sé, il ridicolo è micidiale. Ecco, quindi evidentemente questa strategia di cambio, questa strategia di mobilità richiede qualcos'altro. Questo qualcos'altro, uno dei grandi sociologi americani del secolo scorso, che è Robert Merton, l'ha definito come socializzazione anticipatoria. Che vuol dire? Vuol dire che tu, quando presumi di passare di strato, di fare un passaggio di mobilità ascendente, diciamo in linea di massima, ma comunque diciamo che potrebbe valere anche per la discendente, prima cominci ad adottare i modelli di comportamento del gruppo nel quale vai ad entrare, cominci ad adottare i loro vezzi, i loro luoghi di incontro, impari ad essere uno di loro, perché non è ovvio, di nuovo. Capite? Non è affatto ovvio. per poter soddisfare una tua legittima o meno esigenza di miglioramento, di promozione sociale, tu devi lavorarci sopra, non basta vincere al Totocalcio o all'Enalotto o quello che è. Perché quando vince all'Enalotto che succede? Hai i mezzi per andare in cima, ma quelli che stanno in cima non ti accettano. Perché dovrebbero? In fin dei conti sei uno che vendeva panini fino al giorno prima e adesso improvvisamente hai tanti soldi, ma tu che hai fatto per meritarteli? Chi sei? Niente. Capite dove è il problema? Quindi si tratta di aspetti della persona, i tre che noi oggi adottiamo come criterio di giudizio, che sulla persona non dicono niente. Perché ripeto, bello sei bello perché sei nato bello, giovane sei bello perché sei giovane perché sei nato poco fa, e ricco sei ricco per un sacco di ragioni. Oggi noi abbiamo la quasi certezza matematica, diciamo, che uno ricco qualche problema nel cassetto ce l'ha. Prendete tutti quanti i nuovi miliardari russi, no? Tanto per dirne una serie, eccetera, eccetera. Insomma, tutta questa serie di figure, noi decidiamo che sono brava gente di prestigio semplicemente perché se sono comprati una squadra e l'hanno portata in cima al... No, sarebbe un po' troppo facile. Anche se poi funziona, perché moltissimi, già, per quello che scherzi, una persona eccellente, ha speso 12 milioni di euro per comprare un deficiente che prende a calcio una palla, per cui evidentemente è una persona degna di prestigio. Però comunque diciamo che nel complesso la perturbazione su questi rapporti e i problemi che questi rapporti generano sono molto più complessi di quanto noi non prendiamo in considerazione di solito. Per cui, come vedete, ecco, e tutto questo partendo da una canzone. Ai tempi io facevo fare gli esami così, nel senso che davo all'esaminando un articolo, una poesia, una canzone, e dicevo, ok, mo mi faccio un ragionamento sociologico su questa cosa. Voi siete un po' troppi, per cui vi salvate da questo punto di vista. Però si potrebbe fare, e vi consiglio soprattutto di farlo da un punto di vista di ripasso, no? Quando mi dite come studio, ecco, studiate così, che una volta che avete studiato i libri, prendete il giornale e cominciate a dirvi che c'è di sociologico in questa pagina. E questo è molto comodo, perché vi porta a fare dei ragionamenti utili anche, no? A voi, a capire un po' quello che c'è scritto un po' meglio, e vi tira fuori tutta una serie di stimoli e di connessioni che altrimenti il semplice manuale, il semplice libro non vi avrebbero potuto chiamare in causa. Scusate. Ok, 5 minuti di break. Ok, allora, mi diceva una vostra collega, dice, la volta scorsa ha detto che lo status è una posizione occupata all'interno della piramide sociale, della stratificazione sociale. Oggi abbiamo detto che lo status viene assegnato, lo assegniamo noi. Ora, tenete presente che su questo bisogna riflettere bene, nel senso che di fatto ognuno di noi ha uno status. Il problema è che non è così evidente agli altri. Ovvero sia, non c'è nessun tipo di riconoscimento formale dello status che noi occupiamo in quanto figli della nostra famiglia, professionisti della nostra professione, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Quindi fondamentalmente quello che ci genera problemi relazionali è lo scarto fra quello che noi assegniamo come status e quello che dovrebbe essere lo status effettivo di colui al quale lo assegniamo. Non è detto che ci sia corrispondenza. Nella gran parte dei casi c'è, ringraziando Dio, anche perché sennò il vivere in società sarebbe infernale. Però in tanti altri casi, come il livello di truffe, imbrogli, impicci e cose che accadono ultimamente segnala piuttosto bene, questa evidenza è tutt'altro che data. Okay? Per cui abbiamo questo principale problema. Ora cominciamo invece a parlare di quello che è l'aspetto dinamico dello status, ovvero sia del ruolo. Sono due concetti estremamente correlati, tant'è vero che in sociologia ultimamente si parla spesso e volentieri di ruolo status con la barra, perché in effetti sono cose analiticamente separabili, ma nella prassi con una certa difficoltà. Però io continuo a usarli separati perché credo che perlomeno inizialmente vi permetta di capire un po' meglio. Allora, cos'è questo benedetto ruolo? Anche qui una parola sola per tante cose, come vedremo, però in linea di massima Il ruolo è l'insieme di cose che facciamo visto lo status che occupiamo, ma questa è una definizione proprio non iniziale, di più, perché sulle definizioni di ruolo andremo abbastanza a lungo, perché sono molto interessanti e molto utili per capire cose. Allora, comunque, al momento ci stiamo limitando a questo discorso, ovvero sì, è ciò che si fa quando si ha un certo status. Il problema del ruolo è che è un concetto a sua volta contraddittoriale, nel senso che se dovessimo ragionare del ruolo in termini di struttura e azione, che dovremmo dire? È struttura o è azione? Non a caso grandi autori come Dahrendorf, per esempio, lo hanno messo come trait d'union tra il soggetto agente e la struttura, perché è il punto in cui queste due cose in qualche modo si incontrano. Però quello che è interessante notare è che questa duplicità del ruolo è evidente sin dall'inizio, perché il ruolo deriva da una parola latina che si chiama rotulus. E questo termine significava più cose. Non copione, canovaccio. Allora, da una parte era, come suggeriva qui il vostro collega, il canovaccio degli attori della commedia dell'arte. Lui avrebbe detto copione, però il copione non è la stessa cosa, nel senso che un copione è un insieme di battute già scritte che tu impari e restituisci. Il canovaccio no, il canovaccio ti dice semplicemente quello che devi fare nell'atto, poi come lo fai è un problema tuo. Quindi, come vedete, c'è una grande fiducia nel performer. Vuol dire che questo è un aspetto che noi potremmo assegnare tranquillamente al versante dell'azione, cioè tutti i fidi dell'attore talmente tanto da dirgli devi sedurre la dama X, poi come tu lo fai, quali saranno i tempi, i ritmi, le battute, i modi, non mi interessa, l'essenziale è che tu lo faccia, ok? Dall'altra parte invece il rotulus era l'ordine di comparsa davanti al tribunale. Come saprete, i romani hanno inventato il diritto e non è che ci andassero proprio particolarmente leggeri sulla questione, per cui era un ordine immutabile, cioè il momento in cui tu dovevi comparire, dovevi comparire, se non riuscivi a comparire era un tuo problema e il tribunale avrebbe tratto le dovute conseguenze. Quindi, come vedete, nella stessa parola ci sono due tensioni completamente diverse: da una parte quella alla libertà espressiva più totale o quasi, dall'altra quella invece ha la forma più stilizzata e rigida, il che ci suggerisce cose, no? Effettivamente nel ruolo, come in gran parte delle cose che studieremo di fatto, ma qui si dà a vedere in modo molto più chiaro, i due aspetti della struttura e dell'azione coesistono. Non possiamo definirlo o in un modo o nell'altro, ma dobbiamo definirlo come e struttura e azione. E questo lo dimostriamo in modo molto semplice parlando di voi. Voi siete accomunati qui dentro da un ruolo, voi siete studenti. Studente è un ruolo che si compone di una serie di modelli di comportamento, come insegna Mongardini, e questa è la definizione un po' più specifica. Quindi, che cos'è il ruolo da questo punto di vista? È un insieme di modelli di comportamento che vengono messi a disposizione della società e dei membri della società per far loro soddisfare dei bisogni. Già un po' più complicato. Nella fattispecie, traducendolo in voi, che cosa appare? Appare che, per un qualche motivo sul quale ci siamo già abbondantemente dilungati, voi volete laurearvi. La domanda è: come fate a laurearvi? Attraverso una serie di passaggi formali, attraverso una serie di modelli di comportamento. Venite a fare il primo test, pagate le tasse, seguite le lezioni, sostenete gli esami, fate la tesi e vi laureate. Quindi, come vedete, è un percorso in parte formalizzato che vi permette di ottenere lo scopo per il quale l'avete intrapreso. Alla domanda "voglio laurearmi", la risposta è l'università. Ok? Ora, nella nostra cultura di solito questo viene letto come soffocante e costrittivo, perché noi abbiamo un atteggiamento verso le regole, credo di avervelo già detto, piuttosto così stonato per molti versi. Ma quello che io vi chiedo è: secondo voi questi step che vi ho testé elencato esauriscono il vostro essere studenti? Se voi vi guardate, ognuno di voi si comporta in modo sottilmente differente. Chi scrive, chi non scrive, chi ride, chi non ride, chi guarda di sopra, chi guarda di sotto, chi ascolta, chi non c'è. Eppure sono tutti studenti. Quindi cos'è che ci spiega questo discorso? Che il ruolo è in qualche misura una traccia che ognuno di noi interpreta. Non è un caso che il termine si sovrapponga a quello teatrale, a quello cinematografico, eccetera, eccetera, perché di fatto ognuno di noi interpreta un ruolo, il ruolo. Come lo fai tu lo studente? Lo fai studiando tutti i giorni, con attenzione, con una certa, come dire, no, quelli che chiamiamo simpaticamente culi di pietra che fanno il loro dovere tutti i giorni, oppure fai un tubo dalla mattina alla sera e poi all'ultimo te fai un barile di Red Bull e non dormi per una settimana? Sono studenti tutti e due, ed entrambe le strategie ti permettono di osservare quel percorso formale. Per cui, come vedete, il ruolo difficilmente è tanto costrittivo da non lasciarti una libertà. E questo vale per tutti i ruoli, fondamentalmente, perché se voi andate a prendere, non so, l'opera di Primo Levi, per esempio, tanto per fare un esempio, quindi il ruolo di prigioniero nei campi di concentramento, non si aspetterebbe che non lasciasse nessun genere di opzione, no? Ecco, eppure voi scoprite che qualcuno riusciva a mantenere uno spicchio di te, uno spicchio di libertà, manteneva comunque una capacità di, no, gestire questa esperienza, per quanto questa esperienza sia estrema. Parliamo di istituzioni totali in questo caso, no? C'è Goffman che ne parla per i manicomi, per esempio, ma anche nei manicomi tu è in carcere, che sono i posti dove la struttura tende a prevaricare radicalmente qualunque tipo di iniziativa singola, no? Tant'è vero che nei manicomi, nei campi di concentramento, nei carceri, tu vieni spersonalizzato, tu diventi un numero, non sei più tu. E questa è una strategia simbolica forte, non è casuale. Cioè, il detenuto 1313 è una cosa, Fabio D'Andrea è un'altra. Non so se mi spiego. Quindi sono strategie che servono esattamente a imporre il ruolo e l'istituzione sul malcapitato che ci si trova. Però anche in queste istituzioni totali, insegna Goffman, comunque l'astuzia del soggetto, la sua capacità adattativa e tutto, riescono a mantenere uno spazio interpretativo. Per andare su cose meno cruente, prendiamo uno spartito. Chi fa musica, chi conosce la musica forse ne è al corrente. In particolare uno spartito di classica. Uno spartito di classica sembrerebbe un qualcosa di inevadibile. No? C'è segnalato tutto, ci sono segnalati gli accidenti, ci sono segnalate le pause, ci sono segnalati i silenzi, ci sono segnalati i modi nei quali eseguire, c'è scritto tutto. Però se voi prendete un notturno di Chopin e lo fate suonare a tre interpreti diversi, sono tre notturni diversi. E lo spartito è lo stesso. So se questo è chiaro. Tenete presente che al teatro, il teatro moderno, quello diciamo molto moderno, so Ionesco, Beckett, il teatro dell'assurdo, i grandi drammaturghi del XX secolo, scrivono dei copioni che sono anch'essi in qualche misura degli spartiti. Cioè, quindi quella libertà del canovaccio è completamente rimossa. L'attore dovrebbe limitarsi a rendere quello che gli viene detto, con i secondi di pausa, con tutto quello che serve. Ecco, eppure voi andate a vedere, non so, finale di partita con quattro compagnie diverse e vedete quattro spettacoli diversi. Per cui lo spazio c'è sempre. Lo spazio dell'interprete, il dettaglio che ti permette di personalizzare quel qualcosa che tu aggiungi al ruolo, c'è sempre. Figuratevi in un ruolo lasco come quello di studente. Perché tutto sommato, ripeto, voglio dire, al di là di una serie di impegni, non è che c'è molto d'altro. C'è tanta vita libera, c'è tanto modo di gestirselo, no? Quindi, per quanto l'università sia andata impeggiorando da questo punto di vista, vi lascia comunque una ricca opportunità di autocostruzione, da questo punto di vista, di autotracciatura del percorso. Per quanto riguarda l'università in particolare, è interessante notare una cosa, che il vostro modo di essere studenti di oggi è radicalmente diverso dal modo di essere studente che ho avuto io. E questo può essere benissimo interpretato attraverso uno strumento che già abbiamo, che è lo strumento della concezione antropologica. Vi ricordate? Spero. Cosa abbiamo detto? Che in alcuni casi si privilegia il ruolo del singolo, in altri casi si ritiene che il singolo non sia in grado di fare le cose da solo e quindi vada costretto. Allora, quando ho fatto l'università io, se ci avessero fatto girare il foglio firme, gliel'avremmo tirato. Detta proprio così. Avevamo una serie di obblighi formali, ok, tipo 5 esami a biennio che andavano sostenuti, e gli altri totalmente liberi. Non c'erano poche propedeuticità, io ho fatto scienze politiche, per cui insomma non è che fossimo troppo strutturati già di nostro al tempo, ma comunque quello che ne risultava cos'era? Che l'idea dello studente universitario che aveva colui che aveva creato quel sistema era di una persona adulta in grado di farsi le sue scelte. Per cui io ti dicevo, guarda, per fare lo scienziato politico avrei bisogno di queste discipline perché queste sono fondamentali, ma per il resto te le fai da solo, a seconda dei tuoi interessi, di quello che ti interessa più o meno, di quello che ritieni più utile. Non è un mio problema, è un tuo problema. Quindi evidentemente è un problema di ottimismo antropologico. Sarà stato probabilmente un ottimismo antropologico mal riposto. Sarà stato che in effetti il percorso universitario, come credo, non è che sia proprio necessariamente dovuto, che lo debbano fare proprio tutti. Ad ogni modo, di fatto, che succedeva? Che una grandissima parte di coloro che cominciavano non finiva, ma larga. E quindi piano piano che cosa è successo? Che insieme ad altri percorsi, ad altre correnti culturali, all'ottimismo ha fatto seguito il pessimismo. E il pessimismo cosa fa sì che accada? Che voi oggi sappiate già che esami farete fra 3 anni, perché non c'è nessuna flessibilità, o comunque una flessibilità estremamente scarsa. Il pessimismo di oggi che cosa implica? Che voi state tutti qui dentro, anche se non ve ne frega un accidente. Noi andavamo a lezione, davamo un'occhiata, vedevamo com'era il professore, l'aria che tirava, dopodiché se non ci piaceva non ci andavamo più. Potevi fare tutti gli esami senza presentarti mai a lezione, era un tuo problema, poi dovevi fare l'esame, è chiaro, quello che dico sempre anch'io. Voi per me siete liberi di andarvene quando volete, però poi all'esame dovete rendere conto di quello che avete fatto. Non è nessun... mi pare che sia abbastanza equa come questione, no? Per noi è sempre stato così. Se volevi seguire, bene, se non volevi seguire, problema tuo. Quindi le aule zeppe dei professori erano perché la gente riteneva che quel professore valesse la pena di essere ascoltato. Io uno dei miei professori, che tra l'altro neanche mi stava granché simpatico, ma l'ho seguito per 3 anni di fila perché faceva delle lezioni che erano meravigliose. T'apriva veramente la testa, proprio, era una cosa fantastica. Quello. Tanti altri non l'ho mai visti. Quindi, come dire, no? Era un tuo percorso. Voi siete stati espropriati di questo percorso, di fatto. Il problema è questo. Voi, come i vostri colleghi prima, eccetera, eccetera. Qui siamo arrivati ad una strutturazione della questione che è quasi liceale. Non si riesce più a capire bene dov'è la differenza, perché avete gli orari, avete le campanelle, avete i break, cioè manca solo la campanella. Io infatti ho anche chiesto che me la dessero, perché almeno abbiamo un modo per scandire il tempo più comune e più tranquillo. Però capite, come vi dicevo la prima lezione, che se voi uscite da un contesto nel quale bisognerebbe studiare in un altro modo e finite qui, che dovrebbe essere diverso, ma vi trovate praticamente come lì, è un po' complicato riuscire a gestire tutte queste cose, perché di fatto voi fate come a scuola. Ho 4 ore di questo, 2 ore di quello, 4 ore di quello, esco, mangio un panino, poi vado a casa e fine la giornata. Come faccio a pretendere che voi studiate pure la sera dopo essere stati 8 ore qua dentro? Non lo so. È un problema effettivamente che va preso in considerazione, però. Per cui, come vedete, sono cose che tornano, cioè non è che il discorso che vi ho fatto sull'ottimismo e il pessimismo è astratto, non è astratto per niente, perché il foglio firme è pessimismo. Se volete un esempio pratico di cos'è il pessimismo antropologico, quello. Semplicemente quello, non c'è altro. Non mi fido di te, devi stare qua dentro. Anzi, che non facciamo anche il contrappello, perché voglio dire, no? A sto punto, visto che devo verificare che tutti ci siano, dovrei cominciare a chiamare tutti, vedere quelli che hanno la firma tutta uguale a blocchi di 4, che uno può intuire che magari qualcuno manchi. Però io non vorrei che pensaste che siamo tutti stupidi. Lo so benissimo che firmate per altri, lo so benissimo che ve ne andate dopo le firme. È che non me ne frega un accidente. Tanto per capirsi.
Come so benissimo che copierete gli scritti, ma pure lì sarà un problema vostro, non mio. Nel senso che se ve va bene, passerete un esame senza averci capito niente e avrete perso 72 ore di lezione. Se ve va male, come normalmente va, manco passerete l'esame. Non mi sembra intelligente, però io lo ripeto. Così, come vox clamantis in deserto, dicevano i latini, ai tempi. Ad ogni modo, quindi, come vedete, il problema del ruolo invece va interpretato, o perlomeno va compreso, meglio. Nel senso che, per quanto questa cosa sia considerabile da altri punti di vista, credo che cominci a essere piuttosto evidente che non ci sono oggetti sociali che sono tutti bianchi o tutti neri. Perché di fatto, per chi è interessato all'università, una strutturazione di studi, magari non così estrema, ma comunque una strutturazione di studi, è utile. Perché pensiamo invece all'inizio dell'università. All'inizio dell'università, come dicevo l'altra volta, girava voce che ci fosse un grande sapiente di diritto a Parigi. Faccio un esempio. Allora, lei che è particolarmente motivata, parte e va a Parigi. Già un problema, perché nel 1280 non era così semplice andare a Parigi, rompi l'aereo e vai. Arriva a Parigi e il docente di diritto se n'è andato in viaggio a Mosca. Questo è seccante. Molto. Per cui è evidente che nel momento in cui la volontà diffusa di migliorarsi, di apprendere, comincia a essere numericamente significativa, no, gli stati cominciano lentamente, perché ci sono dei tempi, evidentemente dei tempi, non dico biblici, ma comunque insomma dei tempi abbastanza significativi, a prendere misure. Quindi che succede? Che qualcuno va dal docente e fa: senti un po', ma tu saresti disposto a rimanere qui 6 mesi l'anno? Così quelli che arrivano ci chiedono dove sei, te trovano e magari fate pure corso. Ah, si potrebbe fare. Piano piano, che succede? Che a fronte del desiderio, quindi del bisogno espresso da coloro che viaggiano, dai famosi clerici erranti che viaggiano per il mondo medievale europeo, si cominciano a creare delle istituzioni, dei posti dove questa esigenza possa essere soddisfatta in modo abbastanza prevedibile, perché noi tendiamo a voler essere prevedibili. Vorremmo sapere che andiamo fino a Padova e troviamo qualcuno. Non so se mi spiego. Pensate solo a quanto vi stranite quando non c'è il docente a lezione, una volta. Pensate se non ci fosse proprio in generale, fosse andato via. Sarebbe molto peggio. Ma non solo. Attraverso questa serie, piano piano, questa costruzione, questa strategia messa in atto, che succede? Che quel tuo sapere ottiene anche un riconoscimento. Perché non è che basta, è evidente che sono anche qui due dimensioni che coesistono, non è che mi serve solo il riconoscimento come facciamo oggi, mi interesserebbe anche il contenuto, ma non è detto che mi basti il contenuto, perché se io poi torno a casa e gli dico: io ho studiato quello a Parigi, ah sì, e chi me lo garantisce? Perché devo fidarmi di te? Ho bisogno di un attestato che dica: è vero, questo è stato qui con me, ha studiato. Quindi di fatto che succede? Che la laurea serve anche a questo. La laurea serve a dire: questo ha fatto un percorso di studi, un percorso di formazione professionale, spirituale, intellettuale, e quindi è effettivamente meglio di quando è entrato. Questo dovremmo dire noi quando vi laureiamo. Il condizionale è d'obbligo. Però, come vi ripeto, questo discorso è qualcosa che vi viene incontro. Non è imposto. Non so se mi spiego. Cioè, la struttura non è da interpretarsi esclusivamente come qualcosa che ti si forza addosso. Perché il tutto nasce dall'azione del singolo, dal fatto che il singolo vorrebbe imparare, vorrebbe avere degli strumenti per migliorarsi. A questi strumenti si risponde attraverso la generazione di modelli di comportamento, di ruoli, di istituzioni, come vedremo, e via discorrendo. E le istituzioni a loro volta evolvono. No, per esempio, un esempio che faccio sempre ai vostri colleghi a scienze motorie è che quel tipo di sapere, che fino a qualche anno fa era considerato estremamente, come dire, con un certo scetticismo, tant'è vero che contemplava un diploma e non contemplava una laurea, se vi ricordate, adesso è stato rivalutato, è stato riconosciuto come un qualcosa di interessante, utile, importante, prestigioso, tant'è vero che dal diploma siamo passati al corso di laurea. Questo è un, come dire, una promozione in termini di status, come dicevamo, no? Perché chi fa quel mestiere prima contava un tot, adesso conta di più. Non so se mi spiego. È un evidente passaggio, un processo di mobilità ascendente di un gruppo. Cioè tutti coloro che studiano e si interessano alle scienze motorie e sportive, prima venivano valutati collettivamente in un certo modo, ora vengono valutati di più. Questo poi sia automatico, eccetera, eccetera, è un altro discorso. Però da un punto di vista formale, questo ci dice quel cambiamento. Come il fatto che certe facoltà chiudano e scompaiano, ci dice che quel tipo di impegno non è più considerato valido. Ne potremmo evidentemente discutere, ma comunque cade spesso e volentieri, scompaiono discipline. Da un certo punto di vista la biodiversità della cultura italiana ed europea si sta attenuando in modo preoccupante, stiamo facendo la stessa fine delle mele del Trentino, da 220 a 6, ecco, noi cominciamo ad avere 4, 5, 6 cose e tutto il resto manca, e questo non è bene, assolutamente, non è affatto bene. Che io vi garantisco che un grande studioso di una qualunque disciplina è in grado di insegnare a chiunque molto, perché come racconta Simmel, giustamente, tu parti da un punto ma poi vai in profondità, e se sei bravo non importa il punto da cui sei partito, per cui anche un grande epigrafista latino, cosa che tutti guardano con chi se ne frega, no, è in grado di dirti cose molto importanti su te stesso e sul modo di fare del mondo, no? Come credo abbia dimostrato sempre Steve Jobs, che, come dire, ci è capitato piuttosto a fagiolo quest'anno, poveraccio, ma calligrafia, non la insegnano più in Inghilterra? In Inghilterra non insegnano più ai bambini a scrivere con la penna, tanto c'è il computer, così quando dovranno scrivere in una situazione senza energia, non so che faranno, ma saranno affari loro. Ad ogni modo si ritiene che la scrittura a penna oramai sia superata, ed è un peccato, perché la calligrafia è un'arte, come credo sia ormai piuttosto evidente, e se i computer con i quali scrivono i bambini riescono a fare in modo che quelli scrivano bene, è soltanto perché c'era qualcuno che aveva studiata quest'arte, perché se no non ci sarebbe stato verso, capite? Quindi questo impoverimento crescente della proposta culturale è soltanto una grandissima catastrofe, non c'è altro da dire. Il fatto che scompaiono insegnamenti, che poi, voglio dire, per carità, può darsi che ci fossero degli insegnamenti attivati soltanto per motivi non, diciamo, accademici. Può capitare. Però credo, e da questo punto di vista penso di poterlo affermare senza grossi problemi, ovviamente a titolo personale, preferisco avere qualche cattedra in più che non tutte queste cattedre in meno, se devo essere onesto. Perché un'occasione di trasmissione di un sapere particolare è qualcosa che va ben oltre il sapere particolare stesso, è un problema di ricchezza, e noi siamo sempre meno ricchi, non soltanto da un punto di vista economico, no? Non so se avete visto quella cosa che gira su Facebook ultimamente, che fino a qualche anno fa avevamo Steve Jobs, Bob Cash, Johnny Cash e Bob Hope, e oggi we have no Jobs, no Hope, no Cash. Quindi stiamo un attimino addolorati perché non c'è più una lira che gira, non abbiamo più speranza. Insomma, voglio dire, sono delle battute che ti lasciano un minimo di sorriso amaro, ma sono piuttosto reali. E ripeto, nel quadro di impoverimento strumentale al quale siamo costantemente esposti, questa degradazione dell'insegnamento universitario è abbastanza significativa. Assolutamente. Quindi, da questo punto di vista, quindi interpretiamo il ruolo in questo modo, ve lo ripeto, il ruolo è un insieme di modelli di comportamento, cioè dei comportamenti in qualche misura formalizzati che vengono proposti perché si aderisca a loro, uniti e costruiti in modo da venire incontro alla soddisfazione di un bisogno. Ci sono ruoli formali e non formali. Evidentemente il ruolo di studente è piuttosto formale, per quanto esista anche il ruolo di studente autodidatta che fa un po' come gli pare, ma ad ogni modo diciamo che fondamentalmente è un ruolo formale, ma ci sono altri ruoli che non sono formalizzati e difficilmente lo saranno, anche se i manuali in edicola e in libreria ci provano, no? Essere amico in 10 passi, avere successo in 10 mosse, no? Tutte queste cose molto divertenti. Ma amico è un ruolo anche abbastanza complicato, del quale, come dire, non siamo al corrente di un codice, però di norma sappiamo benissimo cosa dovrebbe fare un amico e cosa no. È una forma di sapere che abbiamo appreso da svariati canali dei quali non abbiamo neanche in linea di massima coscienza spesso e volentieri, ma noi lo sappiamo benissimo cosa dovrebbe fare un amico, come dovrebbe comportarsi un figlio, come dovrebbe comportarsi un genitore. Questi sono tutti ruoli, dal primo all'ultimo. Il che ci dimostra, come vi dicevo prima, che l'idea di ruolo è un'idea ampia, ma di fatto tutti noi ricopriamo una numerosa serie di ruoli. E più acquisiamo status, come si diceva l'altra volta, più acquisiamo ruoli, evidentemente. No? Perché se tu fai parte di un'associazione, come membro di quell'associazione dovrai, che ne so, partecipare alle riunioni, dovrai pagare una quota, dovrai metterti a disposizione di qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. E sono, no, ulteriori richieste che ti vengono fatte. E tu sei sempre uno, e c'hai sempre 24 ore. E non sei una macchina, questo l'abbiamo detto e lo ripetiamo. Quindi può pure capitare il giorno in cui te ne vorresti stare sdraiato nel campo a guardare le nuvole. Ma non puoi, perché devi fare questo, devi fare quell'altro, devi fare quell'altro, devi fare quell'altro, devi living up to expectations. Tutte queste cose qui sono ingombranti, no? E per questo evidentemente vale anche quello che dicevamo la volta scorsa della rappresentazione grafica. In una società tradizionale i ruoli che tu ricopri sono prearmonizzati. Difficilmente ti viene chiesto molto più di quello che tu puoi fare, perché vai a occupare delle posizioni che sono già date, per cui tu farai l'apprendista tornitore, lo farai per tot tempo, poi dopo passerai a fare altro, nel frattempo sarai diventato genitore. Tutti questi ruoli saranno in qualche misura coordinati, ok? Nella nostra società, dove invece, come vi dicevo, le cerchie si incrociano, si intrecciano, si sovrappongono spesso e volentieri, e noi oltretutto le moltiplichiamo per esigenze di, no, distinzione, come dicevamo prima, per essere sempre più noi stessi, per cercare di esprimerci al massimo, questo gergo è diventato insopportabile per quanto quest'idea sia bellissima, e noi ci troviamo invischiati in una miriade di status, ruoli, per i quali bisogna fare qualcosa. Questo che spesso e volentieri ci sfugge. Non basta dire ok, faccio anche questo, così almeno la mia immagine si, no, in qualche modo ne migliora. Ma poi devo pure fare qualcosa, che non basta dire che ci sei, ma devi pure fare, se no te cacciano. E quindi tu sei costantemente oggetto di richieste ulteriori. Richieste che spesso e volentieri confliggono. La faccenda del conflitto di interessi è una faccenda centrale, perché ha a che fare con delle regolazioni che hanno in larga misura origine nei ruoli. No. Se il tuo ruolo prevede che tu metta l'interesse generale avanti all'interesse personale, non è facile spesso e volentieri. L'esempio, per esempio, è quello del famoso giudice che deve giudicare il figlio. Perché quando tu vai in una fai parte di una commissione o fai parte di una giuria, devi garantire che non hai rapporti con gli esaminati più vicini del quinto livello, non mi ricordo, insomma, comunque tutta una serie di cose. Perché sarebbe possibile che se tu avessi tua moglie, tuo figlio, tua sorella lì, non saresti così oggettivo? È umano, perché quel tipo di ruolo ha un, come dire, un calore, una normatività, una cogenza diversi dall'estraneo. Allora è meglio evitare che tu abbia tua sorella, non ci sei, o la giudica qualcun altro e vediamo che ne viene fuori. Per cui capite che non è che il mondo, il legislatore e coloro che hanno generato stati ed istituzioni siano completamente all'oscuro di queste dinamiche. Diciamo che ai tempi c'era anche in più una quota di vergogna, di dignità e di correttezza personali che tendevano a far sì che uno potesse anche sospettare che ci si sottraesse a certe situazioni. Oggi come oggi pare che non sia più il caso, per cui effettivamente diciamo che una normazione sul conflitto di interessi non sarebbe del tutto una cattiva idea. Però quello che a noi interessa adesso, al di là di queste dimensioni particolarmente macroscopiche, è esattamente che noi spesso e volentieri ci troviamo sottoposti alle stesse questioni. Anche noi vorremmo fare questo, vorremmo fare quello, dovremmo fare quell'altro. I giorni sono quelli, le risorse pure, e bisogna in qualche modo gestire queste situazioni. Situazioni che comunque sono stressanti, tant'è vero che le definiamo conflitti di ruolo. E cosa sono queste? Sono quelle situazioni nei quali diversi ruoli richiederebbero cose che sono opposte. Quindi o ne fai una o ne fai un'altra. In questo caso l'out-out è d'obbligo. Come vi dicevo, questi conflitti di ruolo sono molto più comuni nelle società moderne che non nelle società tradizionali. Le società tradizionali, essendo estremamente strutturate, hanno già provveduto a evitare possibilità di questo genere, hanno già preso atto di quali sono le difficoltà, hanno già deciso cosa conviene che non si faccia e cosa sì, e quindi ti mettono in una situazione nella quale tu grosso modo non sei in grado di fare particolari danni. Nelle società moderne questo, perché le società moderne partono con un atto d'ottimismo evidentemente, no? Con un atto di grande ottimismo antropologico, l'uomo è in grado di autodeterminarsi e quindi ritengono che l'uomo sia in grado di gestire tutta questa situazione al meglio. Su questo io credo che sia il caso di riflettere un momentino, perché non mi pare così ovvio, diciamo, ecco, nella migliore delle ipotesi. Domande? Allora, la differenza fra ruolo formale e ruolo informale, come chiede la vostra collega, è che il ruolo formale in qualche misura è stabilito da un qualche tipo di regolamento. Quindi ve ne è una traccia, diciamo, formalmente rintracciabile, ha una sua struttura, ha una sua disciplina, ha delle sanzioni nel caso tu non ti comporti in qualche modo e via discorrendo. Il ruolo informale invece è un ruolo che è lasciato molto agli usi e ai costumi, fondamentalmente è qualcosa che si sa ma che non è che presenti una qualche sua organizzazione specifica. Tenete presente che spesso e volentieri le due dimensioni convivono. Prendiamo per esempio la famiglia, che è un argomento estremamente nevralgico da questo punto di vista. Esiste il diritto di famiglia, quindi il ruolo di marito, il ruolo di moglie, il ruolo di figlio hanno una serie di obblighi formali ai quali bisogna sottoporsi. Questo però non significa che la, come dire, dimensione di marito sia molto più complessa che non i famosi articoli del codice civile e basta, ma si fondi poi su tutta un'altra serie di cose, no? Come accade per esempio al momento del matrimonio, ci sono una serie di obblighi formali da evadere, ma ci sono una miriade di obblighi non formali, ci sono le abitudini, ci sono le usanze, ci sono i rituali, ci sono le cose che vanno fatte e quelle che non vanno fatte, i fiori, tutta una miriade di cose che, al di là del fatto che oggi poi sono diventate anche un motore economico significativo, ma stanno a significare un'eccellenza del momento. Tenete presente che tutte queste cose ci segnalano dei punti nevralgici della vita. Non è casuale che la laurea, il matrimonio, la nascita di un figlio, eccetera, eccetera, vengano caricati di significati, vengano sottoposti a una serie di ritualismi, comportino degli obblighi da parte degli amici e dei parenti, eccetera. Perché, che a noi piaccia o meno, stanno a scandire una serie di passaggi nella maturazione, nella crescita, nello sviluppo della famiglia e del soggetto. Che poi con noi funzioni un po' meno, purtroppo è un altro problema della nostra cultura, però di fatto funziona così, cioè sono degli step che non è casuale che siano così valorizzati, perché la nostra cultura, da che ci si ricordi, li ha sempre valorizzati, e di conseguenza il nostro aderire non è semplicemente una questione di forma, spesso e volentieri, ma in qualche modo è anche una questione di sostanza. Chiaro?